Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Bene, ben ritrovati a tutti quanti, eccoci qua per proseguire i nostri podcast di Geostoria. Continuiamo a scoprire qualcosa sui Macedoni. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati con il grande successo diplomatico e politico di Filippo il Macedone. Sfruttando la divisione fra le polis greche, usando la forza ma anche la diplomazia, è riuscito ad arrivare alla Lega di Corinto. Ha emarginato e isolato gli Spartani, ha fatto una grande alleanza il cui obiettivo è essere primus inter pares, avere il comando delle operazioni, soprattutto in caso di politica estera, mentre per la politica interna Filippo ha lasciato alle città dell'alleanza una discreta e diremmo buona autonomia. L'obiettivo di Filippo infatti non è quello di schiacciare i greci, di dominarli, di fare gli errori che avevano fatto Atene e Sparta con le loro alleanze che poi si tramutavano in vere e proprie forme di oppressione. No, lui vuole lasciare ai greci la libertà, ma vuole nello stesso tempo avere a disposizione le forze di tutto il mondo greco per combattere contro l'odiato nemico, cioè l'impero persiano. Odiato nemico per i greci, ma territorio nel quale espandere il proprio impero, Filippo il Macedone. Mi è capitato in questi giorni di rivedere il film di Oliver Stone, Alexander, con Colin Farrell, proprio film dedicato ad Alessandro Magno, quasi 3 ore di film. E devo dire che non mi ha convinto, rivisto a distanza di tempo, cioè grandi mezzi, grandi ricostruzioni, attori abbastanza in parte, ma non mi ha convinto la rappresentazione di Filippo II, interpretato dal pur bravo Val Kilmer. Perché Filippo II, che in questo film è tratteggiato come un idiota, grezzo, rozzo, che si ubriacava un giorno sì e l'altro anche, era in realtà un uomo estremamente intelligente, perché se guardiamo il tempo brevissimo in cui è riuscito a portare a termine un sacco di cose con successo, non possiamo, dal punto di vista dello studioso, fargli i complimenti, cioè è riuscito a fare per meriti propri anche quello che le polis non erano riuscite a fare. Ma purtroppo il sogno di Filippo di mettersi a capo di un'impresa contro l'impero persiano sta per rivelarsi un'illusione, perché Filippo sta per cadere vittima di un complotto. Come sono andate le cose? Che cosa è successo? Quali conseguenze si sono poi verificate? Tra un attimo, se avete pazienza, dopo il brano musicale, andiamo a vedere.
Ti nasconderai dentro i sogni miei, ma io non dormirò lì dovrà passare. Amore, mi
classe. La radio è di classe.
E allora torniamo al nostro Filippo. Vi dicevo, un grande statista, un uomo estremamente intelligente, con un progetto politico ben chiaro. Come abbiamo visto, Filippo aveva preso l'egemonia della Lega panellenica e abbiamo già visto quali erano le condizioni. L'obiettivo non era opprimere i greci, ma convincerli a lottare con lui contro i persiani. L'accordo della Lega di Corinto prevedeva che i componenti di questa alleanza avrebbero dovuto combattere uniti contro i comuni nemici. Il comando delle operazioni spettava al leader di questa Lega, cioè Filippo il Macedone, ma ogni decisione doveva essere approvata dal consiglio in cui c'erano rappresentanti di tutte le città. Il sovrano macedone Filippo cominciò a impostare una lunga campagna ossessiva, martellante, sulla necessità di combattere contro il barbaro. Una campagna, diciamo così, di movimentazione dell'opinione pubblica che gli riuscì abbastanza facile, perché in fondo i greci erano sempre quelli della grande impresa contro i persiani, quelli di Maratona, quelli di Salamina, quelli dei piccoli che avevano sconfitto i grandi. C'era un repertorio mitico, eroico e leggendario a cui attingere e non fu quindi particolarmente difficile far approvare al consiglio la guerra contro la Persia. Filippo venne nominato comandante con pieni poteri. Nel 336 inizia a preparare la spedizione militare, portare le sue invincibili falangi macedoni all'interno dell'impero persiano. Ma la partenza fu rimandata e anzi nessuno pensò che fosse rimandata, molti pensarono che fosse finito tutto, perché proprio nel 336, durante una trionfale accoglienza di Filippo in una città greca, durante i giochi indetti per celebrare la sua visita, un ufficiale della Guardia Reale, Pausania, lo uccise. Questa è una bella scena del film di Oliver Stone, no? Lui entra, chiede di entrare da solo dentro l'arena, sicuro che il popolo lo osannerà ed è così, ma questo permette alla sua guardia del corpo di ucciderlo. Non si seppe mai chi era stato, vogliamo fare del complottismo, però io andrei a chiedere informazioni al re di Persia. Dario seguiva con molta preoccupazione quello che capitava in Macedonia. E non è escluso che, insomma, Filippo sia stato tolto di mezzo grazie all'oro del re di Persia. Con la morte di Filippo II tutto sembrò spegnersi e questo, per un certo punto di vista, sollevò il morale di alcune città greche o almeno di alcune fazioni che nelle polis greche avevano fatto grandi sorrisi a Filippo, ma perché non potevano fare diversamente, ritrovarsi all'improvviso di nuovo liberi di decidere il proprio destino, fece alzare la cresta a qualche città, in particolar modo a due. La prima città fu Tebe, che diciamo, ricordiamo, era stata anche addirittura alleata dell'impero persiano nel passato, e l'altra fu Atene, soprattutto Demostene, il grande oratore ateniese che non poteva proprio sopportare i macedoni e Filippo, trovò di nuovo, diciamo così, la linfa vitale per le sue orazioni. Ora che Filippo non c'era, bisognava evitare che il potere cadesse nelle mani di suo figlio Alessandro, che però era un ventenne dipinto come smidollato, inesperto, rammollito, un letteratone, uno che aveva come maestro Aristotele, ma che non aveva la più pallida idea di strategia militare. E così Demostene tentò di sollevare la propria città Atene contro la Lega di Corinto. Ma è qui che entra in gioco Alessandro. Alessandro, figlio di Filippo, erede di Filippo, aveva 20 anni quando si trovò all'improvviso proclamato re. Nel 335 qualcuno sparse in giro la notizia, poi rivelatasi falsa, che Alessandro era morto combattendo contro gli Illiri. Secondo più fonti, a mettere in giro questa finta voce fu proprio Demostene. Tebe pensò di sfruttare la situazione e di ribellarsi. Attaccò la guarnigione macedone che era stanziata nella propria città. Ma Alessandro era tutt'altro che morto, era anzi molto vivo e aveva intenzione di replicare immediatamente. attaccò subito la città di Tebe, muovendosi a marce forzate dal settentrione verso sud. La espugnò e poi prese la decisione: che devo fare di questa città? Fece radunare tutte le altre città del Consiglio della Lega. Solo Tebe si era ribellata. Atene aveva promesso aiuti, ma poi non aveva mandato neanche un oplita. E furono i greci a decidere di radere al suolo Tebe, pensate. Alessandro, a malincuore, sto scherzando, fingendo malincuore, diede l'ordine. Tebe fu rasa al suolo, i suoi abitanti sterminati, quelli sopravvissuti venduti come schiavi. Fu la distruzione totale di una città. A ratificare e a decidere furono altre città di quel mondo greco che doveva essere unito. E Atene come andò? Beh, con Atene andò diversamente. Alessandro capì che attaccare Atene non sarebbe stata una bella cosa, perché Atene avrebbe dimostrato chiaramente, perdendo la propria libertà, che Alessandro era un despota, un tiranno, non il capo di una lega che aveva come obiettivo l'impresa della Persia. Perché c'è questo da dire: Alessandro, preso il potere, eliminati alcuni rivali interni, fra cui lo zio Attalo, ripristinate l'impero macedone su alcuni territori molto vicini alla Macedonia che si erano ribellati, stroncata la ribellione di Tebe, lasciata sopravvivere Atene con la sola richiesta che gli fosse consegnato l'oratore Demostene, dicevo, Alessandro non aveva cambiato idea. I piani dovevano essere quelli del padre. La conquista della Persia, la spedizione doveva partire.
Pieno di soldati, ubriachi di futuro. Fra i dadi, le bestemmie e il sogno di un letto più sicuro. Ma quando lui usciva dalla tenda, non l'osavano nemmeno guardare. Sapevano che c'era la sua ombra, sola davanti al mare. Poi l'albero è tutta un fumo di cavalli, gridi e risate nuove. Dove si va passato il Gange, il generale parla, dici solo dove. E lui usciva dalla tenda bello, come la mattina il sole. Come in una lontana leggenda, perduta chissà dove. Tornava bambino, e tornava bambino, quando stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino, la fontana coi pesci, dai riflessi d'argento, che poteva soltanto guardarla, mai buttarcisi dentro. Fuori posto mentre entrava a cavallo nel mare, e il cuore gli batteva addosso come a una donna che si va a sposare, e tutti lo seguirono cantando senza nemmeno sospettare, e gli andarono dietro contenti di dover annegare. Tornava Bambi, e tornava Bambi, quando stava da solo a giocare nei viali di un immenso giardino, la fontana coi pesci, dai riflessi d'argento, che poteva soltanto guardarla, mai buttarcisi dentro. E mentre si voltava indietro, non aveva niente da vedere. E mentre si guardava avanti, niente da voler sapere. Ma il tempo di tutta una vita non valeva quel solo momento. Alessandro così grande fuori, così piccolo dentro. Alessandro così grande fuori, così piccolo dentro.
Class, la radio è di classe.
E così l'esercito greco, con al comando Alessandro, era pronto per partire. Obiettivo primario: liberare per l'ennesima volta, ma questa volta in maniera definitiva, le città greche della costa ionica. Quel progetto che era costato spesso la distruzione, la lotta fra i greci e i persiani. Bisognava insomma riportare la bandiera greca del mondo panellenico, scusate, in quella terra che spesso fu greca, poi fu persiana, poi di nuovo greca, poi di nuovo persiana. Ecco. Ed è probabile che questo fosse il progetto di Filippo, liberare questa zona, le coste della Turchia, diciamo così, e poi basta, questo era già più che sufficiente. E le prime mosse di Alessandro andarono in tal senso. Nel 334 un enorme esercito parte alla riconquista di queste città. Un esercito di 40.000 opliti e 5.000 cavalieri. Enorme è forse una parola un po' esagerata, perché certo se stiamo a vedere i numeri l'esercito persiano poteva contare su ben altri numeri. Alessandro era uno straordinario comandante militare, ma era anche un sovrano illuminato. Si era formato alla scuola del filosofo Aristotele. Sapeva essere spietato, e la lezione subita da Tebe lo dimostra, ma sapeva anche essere lungimirante, clemente. Ma soprattutto aveva capito che nella guerra moderna, quella in cui ci sono tanti stati alleati contro altri, non basta tenere insieme i propri alleati con la forza o il prestigio militare. Ma ci vuole anche un'idea, bisogna anche avere un'idea da dare, oggi diremo, ai media. E l'idea di Alessandro fu questa. Lui era il discendente di quegli Achei, Achille in testa, il valorioso guerriero, che avevano conquistato e distrutto i barbari di allora, cioè i troiani. Riprendiamoci ciò che è sempre stato nostro. Questo sembrava essere un po' lo slogan. Alessandro poi era un fan di Omero, pare che portasse sempre con sé una traduzione dell'Iliade e dell'Odissea, da leggere anche nella tenda, negli accampamenti. Si trattava insomma di una lotta per la libertà, almeno così era venduta invece quella che a tutti gli effetti fu un'aggressione di conquista, una guerra imperialista, come sono spesso tutte le guerre. Ma Alessandro fu molto attento all'immagine. Iniziò quindi la campagna militare, che fu un'impresa davvero straordinaria, anche dal punto di vista geografico e territoriale. Migliaia e migliaia di chilometri percorsi in tempi rapidissimi da un capo all'altro del mondo conosciuto di allora, in mezzo alle condizioni di clima più assurde, dalla neve all'arsura del deserto, in luoghi inospitali come le paludi, nell'infreddo dell'inverno, e nelle estati invece torride. Le truppe del satrapo persiano furono sconfitte presso il fiume Granico, siamo nel 334. Subito Alessandro dimostrò di essere attento, come vi dicevo, ai media di allora. Mandò ad Atene 300 armature persiane da donare ad Atena, con la dedica: Alessandro, figlio di Filippo, e i greci, tranne gli spartani, dai barbari che abitano l'Asia. Una dedica ad Atena, ma quello che colpisce è quel tranne gli spartani, che non è la ripicca dei bambini, noi tutti tranne gli spartani, no, non è così. Ma era proprio come dire: spartani, avete voluto farvi gli affari voi, non mi avete mai aiutato, non avete mai voluto far parte del progetto panellenico, e adesso gli onori sono solo per noi. Era proprio una provocazione rivolta agli spartani, sapete che per gli spartani l'onore era veramente tutto. Proseguì la sua missione e furono liberate tutte le città greche dell'Asia Minore, dove Alessandro a questo punto instaurò regimi democratici e non aristocratici. Strano, perché lui era un re, quindi forse era più vicino ai regimi aristocratici, ma lo fece in disprezzo proprio della cosiddetta aristocrazia degli spartiati spartani, che mai avevano voluto aiutarlo. Fino a questo punto rimaneva una questione molto simile al piano che aveva avuto Filippo: liberare le città greche, prendere possesso della costa e di un po' di entroterra della cosiddetta Asia Minore, cioè la Turchia. Ma Alessandro fece di più. Nel 333 arrivò a Gordio. A Gordio c'era una profezia. Questa profezia diceva che c'era un nodo, un famoso nodo, no? Complicatissimo da sciogliere, qualcosa di più complicato del vostro nodo delle scarpe, ragazzi, ecco. Che era famoso perché una leggenda, una profezia di un oracolo diceva che chi fosse riuscito a sciogliere quel nodo avrebbe dominato l'Asia. So che voi già state pensando, Alessandro, sedersi lì, studiare con la logica aristotelica, perché Aristotele in fondo è il padre della logica, anche quella di Sherlock Holmes, il modo per sciogliere questo nodo. Ma invece Alessandro compì un gesto talmente simbolico che parlò ben più delle sue parole. E tra un po' andiamo a vedere la faccenda del nodo di Gordio, così come ce la racconta lo storico greco Ariano.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti svegli la mattina e ti ci lavi i denti, canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Canzoni emozionanti che da acchiaffano alla gola senza tanti complimenti. Canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare. Canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura. Canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita. Che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Io Class, la radio è di classe.
Eccoci qua dopo la pausa musicale, pronti per andare a vedere allora questo nodo di Gordio. Ricapitoliamo, una leggenda diceva che chi fosse riuscito a sciogliere quel nodo, il nodo di questa città, Gordio, profezia diceva queste cose, avrebbe dominato il mondo. Ed ecco le parole dello storico Ariano. Non aveva fatto in tempo a giungere a Gordio Alessandro, che subito lo invase un desiderio di salire sull'altura su cui sorgeva la reggia di Gordio e di suo figlio Mida, e di vedere il carro di Gordio e il nodo che lo teneva unito al giogo. Questo nodo teneva unito questo carro a una specie di grande pezzo di legno ed era impossibile da slegare. In merito a quel carro era diffusa questa profezia: a chiunque avesse sciolto il nodo che teneva congiunto il giogo al carro sarebbe toccato in sorte il dominio sull'Asia. Il nodo però era stato fabbricato con fibre di corniolo e non era possibile distinguerne né l'inizio né la fine. Poiché dunque Alessandro non era capace di trovare il modo di scioglierlo, ma non era nemmeno disposto a lasciarlo insoluto, voleva evitare infatti che da un fatto del genere ne nascesse agitazione tra le folle, lo infranse a colpi di spada. Così almeno riportano taluni, e disse poi di averlo sciolto. Aristobulo invece riporta che Alessandro, tratto che ebbe la caviglia del timone, caviglia è quel piolo conficcato da parte a parte attraverso il timone che tiene fisso il nodo, ne sganciasse poi il giogo. Cosa abbia fatto Alessandro con quel nodo, in effetti, io non so dirlo, dice Ariano. Sia lui sia il suo seguito comunque si allontanarono da quel carro con lo stato d'animo che si fosse realizzata la profezia sullo scioglimento del nodo. Di fatto, in quella stessa notte, lampi e luci apparvero dal cielo. Adesso togliamo un po' la patina leggendaria che c'è intorno a questo fatto raccontato da Ariano e immaginiamoci la scena. Arriva là, con gli amici, perché bisogna dire che l'esercito di Alessandro nei quadri degli ufficiali era formato da amici, tutti cresciuti con lui, tutti con lo stesso maestro Aristotele. Arrivano là e dicono: sai che c'è questa profezia? Vedono questa scena, provano, era impossibile slegare quel nodo, fino a quando Alessandro prende la spada e lo taglia a colpi di spada. La profezia diceva che chiunque l'avesse sciolto, Alessandro lo scioglie con la forza della spada e con l'autorevolezza di chi osa sfidare l'enigma divino posto dagli oracoli. Io ho sciolto il nodo, io sono colui che si prenderà la corona. Se vogliamo trovare un gesto simile di risonanza mediatica, dovremmo forse andare a vedere quella famosa notte in cui Napoleone si mise la corona sul capo e si proclamò imperatore, che era un gesto clamoroso per dire: io sono imperatore e mi dichiaro imperatore da solo, non ho bisogno che papi o vescovi mi mettano la corona per dirlo. Io mi sono guadagnato il mio impero da solo. Ecco, Alessandro scioglie il nodo di Gordio e dice: io sono il futuro dominatore del mondo così come lo conosciamo. Io sono Alessandro Magno. Bene, l'impresa quindi proseguirà e Alessandro arriverà davvero, per citare Star Trek, là dove nessun greco era mai giunto prima. Per noi invece è arrivato il momento di fermarci. Ci sentiamo alla prossima puntata. Statemi bene, ciao!
Non ci riesco a stare 5 giorni insieme a te. Non mi va di litigare per la pizza delle 3. Quest'estate appiccicosa, appiccicata insieme a te. Ma chi me lo fa fare? Io voglio andare al mare.
Invece per bucato e te dà la cornetta che mi scocci da 2 ore. So ritardatario, so che vorresti altro. Ti sbrocchi, avevi appuntamento a prendere tuo nipote. Parli da bambino, dici solo cose a caso. Mi dai una carezza in faccia e mi hai rubato il naso. Poi hai messo quel costume nuovo, quello mezzo greve. Più se papà ti vede, l'amore adesso arrivo, 2 minuti che ritardo. Per non venire proprio adesso basta mi scocciare. C'è fila sulla 4, lo dice pure la radio. Pensavo e ripensavo a te stasera. Perché ricordi a volte sono come una galera. Sono una miniera d'oro e tu sei il mio grandai. Poi mi hai fragicato tutto con una Lucky Strike.
Voglio andare al mare.
La radio è di classe.